Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione e approfondimento sui temi della mafia, la criminalità organizzata e del terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Oggi, dal nostro baretto, ci spostiamo in un altro continente, in Asia, alla ricerca di storie nascoste, oltre la Cina, il Giappone e l'India. Approdiamo nel sud-est asiatico, la cosiddetta penisola indocinese, che si allunga tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico. Una regione culturalmente ed economicamente variegata. 11 stati sovrani che risentono in modo diverso dell'influsso della Cina, da una parte, e dell'India dall'altra. Con un punto in comune che accomuna la regione anche al resto del mondo: il crimine organizzato transnazionale. E nel sud-est asiatico si sta spaventosamente sviluppando negli ultimi anni, grazie al mercato delle droghe e al riciclaggio di denaro sporco, tanto da poter giocare un ruolo di primo ordine nei traffici illegali dei prossimi anni. Andiamo per gradi e un po' indietro nel tempo. È il 13 agosto 2021 e i talebani entrano a Kabul senza incontrare particolari resistenze. Non vi è infatti praticamente più traccia delle truppe statunitensi della NATO, il cui ritiro era iniziato dal maggio dello stesso anno. Il 15 agosto, il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, dichiara che l'Afghanistan non avrebbe più coltivato papaveri da oppio. E alcuni mesi dopo, il 3 aprile 2022, il governo talebano annuncia ufficialmente che la produzione in tutto il territorio nazionale è vietata. Il divieto della coltivazione delle piante di papavero da oppio, utilizzate per produrre eroina, è fondamentale per il gruppo di fondamentalisti islamici al fine di cercare di ottenere la legittimità da parte della comunità internazionale. Da allora, la produzione dell'oppio afghano è drasticamente calata fino a 330 tonnellate nel 2023. Ma questa diminuzione ha fatto da contraltare l'aumento della produzione in Myanmar. Il Myanmar, la punta dell'iceberg del Triangolo d'Oro e del mondo criminale sommerso nel sud-est asiatico. Secondo il report sulla coltivazione dell'oppio nel sud-est asiatico, redatto dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, e pubblicato nel dicembre 2023, il Myanmar è diventato il più grande produttore mondiale di oppio, con una produzione totale stimata in 1.080 tonnellate. Ma come abbiamo detto poco fa, il Myanmar è solamente la parte più visibile ed evidente di una tendenza ben consolidata, ovvero il cosiddetto Triangolo d'Oro. Un'area geografica idealmente identificata nella confluenza tra il fiume Mekong e il fiume Ruak, compresa tra il Myanmar, appunto, il Laos, la Thailandia, dove si incontrano i confini della giungla di questi tre paesi, il cui soprannome nasce, a seconda delle leggende, negli anni 60 del Novecento, quando nell'area inizia la produzione e la commercializzazione di eroina e il suo pagamento in oro. E dove la coltivazione di oppio, attiva fin dall'Ottocento, almeno in Thailandia, ha continuato ad aumentare e ad espandersi nel corso degli ultimi anni. Dal lato thailandese, il villaggio di confine del Triangolo d'Oro si chiama Sop Ruak ed è protetto da una gigantesca statua di Buddha dorata, all'ombra della quale si è sviluppato il centro del mondo della produzione e della distribuzione di oppio, eroina e metanfetamina. Il business, nella zona, iniziò con la prima guerra dell'oppio, combattuta tra l'impero britannico e la dinastia cinese Qing tra il 1839 e il 1842, ma andò avanti ancora a lungo. Infatti, ancora, alla fine della guerra civile cinese, durata più riprese dal 1927 al 1950, il traffico di droga finanziò gran parte della campagna contro l'avanzata delle truppe comuniste di Mao, promossa dalle forze armate dei nazionalisti, guidati da Chiang Kai-shek, con il supporto della CIA, l'agenzia di intelligence americana che voleva frenare l'avanzata del comunismo nel sud-est asiatico. E così ora, la storia della criminalità organizzata nel sud-est asiatico ci porta lungo le sponde del Mekong, il re dei fiumi asiatici, il dodicesimo più lungo del mondo, che ha la sua sorgente in Cina, scorre per 4.350 km e attraversa 6 paesi. Proprio sulle sponde del Mekong si affacciano da una parte lo Stato Shan, nel territorio del Myanmar, dall'altra la provincia di Bokeo, nel territorio del Laos. Due territori emersi come zone contigue di forte criminalità, gran parte della quale fuori dal totale controllo delle autorità nazionali, anche per la competizione geopolitica su questi territori tra Cina e Stati Uniti, che irreversibilmente ne complica il coordinamento. Abbiamo quindi da una parte del fiume Mekong lo Stato Shan, nel territorio del Myanmar. Proprio qui, alla fine della guerra civile cinese, nel 1949, si rifugiarono i gangster che gestivano il business dell'oppio in Cina, per scappare alla repressione imposta dai comunisti di Mao Zedong al commercio dell'oppio. Da qui ampliarono le loro attività di produzione dell'oppio, anche per soddisfare la crescente domanda mondiale di eroina. E negli anni, il commercio passò nelle mani dei signori della guerra, tra i quali il più famoso fu sicuramente Kun Sha, soprannominato il re dell'oppio, uno dei primi ad installare una raffineria di eroina nella zona, in un territorio privo di regole, fatto di battaglie civili, di scontri tra eserciti privati per il controllo del commercio, a farla da padrona. Era il crimine organizzato. Basti pensare che nel 1996, quando Kun Sha si arrese all'esercito birmano e venne incarcerato, si stimava che il suo esercito personale contasse circa 10.000 uomini. Al contempo, si stima che il re dell'oppio, Kun Sha, nel 1977 abbia venduto una quantità di oppio ed eroina tale da soddisfare il fabbisogno dell'intero mercato statunitense per un intero anno. Il Triangolo d'Oro, ed in particolare lo Stato Shan, nel territorio del Myanmar, è così diventato da tempo noto come il centro di un traffico illegale di droga, gestito, controllato e protetto da leader militari simili appunto a signori della guerra, alleati con la criminalità organizzata locale. Le droghe sintetiche prodotte qui hanno inondato i mercati asiatici e non solo. Secondo le Nazioni Unite, infatti, solo nel 2021 più di 1 miliardo di pillole di metanfetamine sono state sequestrate dalle autorità nel sud-est asiatico e nell'Asia orientale. Al contempo, l'economia complessiva del traffico illecito di oppiacei nel solo Myanmar è stimata in circa 2 miliardi di dollari, mentre il mercato regionale dell'eroina è stimato intorno ai 10 miliardi di dollari. Ad oggi, infatti, il Myanmar è sì l'area su cui gli studi internazionali si sono da anni maggiormente interessati. Tuttavia, è fondamentale monitorare come la situazione evolverà, come la produzione di oppio e la relativa tendenza criminale evolveranno, posto che sono tornate ad aumentare negli ultimi tempi. Infatti, per esempio, il report dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga, pubblicato nel 2023, riporta anche per la prima volta, dal 2015, i dati sulla coltivazione dell'oppio raccolti relativamente al Laos. Ed è proprio nel territorio laotiano che i traffici illegali dei prossimi anni potrebbero esplodere a tal punto da interessare l'economia sommersa a livello globale. Come detto in precedenza, infatti, non solo il lato birmano lungo il fiume Mekong è casa di attività illegali. Anche le sponde del Laos, e precisamente della provincia del Bokeo, non rimangono indifferenti al crimine organizzato transnazionale. Il Laos, infatti, è sì stato indipendente, ma tuttavia è anche il più debole della zona, così da renderlo facile preda degli interessi altrui, come effettivamente è stato. E nel sud-est asiatico, la Cina non è sicuramente rimasta a guardare. Sempre più potente economicamente e influente politicamente, ha messo gli occhi sulla regione. E così il Laos, per far fronte alle sue fragilità dal punto di vista economico, si è affidato al governo di Pechino e ai suoi investimenti, nel tentativo di risollevarsi, pagando al contempo però un prezzo molto più alto di quanto probabilmente immaginasse. Infatti, nel 2007, il governo del Laos decise di dare in concessione circa 10.000 km quadrati della provincia del Bokeo per 99 anni al King's Romance Group, un colosso del gioco d'azzardo cinese che poté così affacciarsi sulle sponde calme del Mekong. L'area del Laos, attorno al Triangolo d'Oro, divenne così una zona economica speciale e man mano iniziarono ad arrivare ditte di costruzioni cinesi che aprirono negozi e ristoranti. A capo del King's Romance Group, tuttavia, troviamo il gangster Zhao Wei, che negli anni ha trasformato completamente il volto della zona. Alberghi, centri commerciali, campi da golf, locali per karaoke, palestre, piscine e centri medici. Insomma, ha costruito un'intera città in una zona economica speciale fuori da territorio cinese. E in quella città, i casinò del King's Romance Group hanno giocato e giocano tuttora un ruolo fondamentale per il gioco d'azzardo online, il riciclaggio di denaro e per operazioni di cyber truffa. Non per nulla Zhao Wei è approdato con i suoi affari nella zona economica speciale dopo le restrizioni al gioco d'azzardo imposte nel territorio di Macao. E basti poi ricordare che nel 2018 il Dipartimento del Tesoro americano ha sanzionato gli affari del magnate Zhao Wei per traffico di droga, riciclaggio di denaro sporco, traffico di animali e di uomini. Insomma, in tutto questo però, nella zona economica speciale del Triangolo d'Oro, nel territorio della provincia del Bokeo, e quindi in territorio laotiano, vengono a convivere gli interessi del governo locale, il Laos, del governo cinese, e del crimine organizzato transnazionale. Questi si intrecciano e trovano la loro ragione d'essere in una sorta di banca sotterranea dove vengono riciclati immense quantità di denaro e vengono finanziate ogni sorta di rete illegale, dalla droga alla prostituzione al traffico internazionale di armi per controllare i territori e il commercio. E in tutto questo, proprio i casinò del King's Romance Group diventano parti essenziali di queste infrastrutture bancarie sotterranee. Case da gioco che però sono anche in grado di stare al passo con i tempi, come conferma il rapporto delle Nazioni Unite del gennaio 2024, Casinos, Money Laundering, Underground Banking and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia, A Growing Hidden Threat. Nel rapporto, Jeremy Douglas, il rappresentante regionale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, ha affermato: l'espansione dell'economia illecita ha richiesto una rivoluzione tecnologica nel sistema bancario sotterraneo per consentire transazioni anonime, più rapide, commissione di fondi e nuove opportunità di business per la criminalità organizzata. Lo sviluppo di soluzioni digitalizzate scalabili, basate su casinò e criptovalute, ha stimolato l'ambiente imprenditoriale criminale in tutto il sud-est asiatico e in particolare nella regione del Mekong. I casinò del sud-est asiatico, quindi della zona economica speciale del Triangolo d'Oro, ma non solo, si sono spostati nel mondo digitale, fornendo terreno fertile per i principali gruppi della criminalità organizzata transnazionale, fornendogli così nuove possibilità per spostare e riciclare enormi volumi di valuta corrente e di criptovaluta, creando di fatto canali per integrare i proventi criminali nel sistema finanziario. Denaro sporco che entra a miliardi nell'economia legale del continente e non solo. Questi sistemi bancari sotterranei hanno contribuito ad un'espansione dell'economia illecita ancora più ampia nella regione del Triangolo d'Oro e di tutto il sud-est asiatico. Hanno attirato a loro volta nuove reti e fornitori di servizi nell'ecosistema criminale e portato un'ulteriore diversificazione dei possibili business criminali, includendo frodi informatiche e riciclaggio di criptovalute. In un continuo circolo vizioso creato da organizzazioni criminali che a loro volta attirano nuovi gruppi criminali alla ricerca di nuove attività illecite e lecite in cui ripulire il denaro. Basti pensare che il rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha stimato che all'inizio del 2022 esistessero più di 340 casinò terrestri con e senza licenza nel sud-est asiatico, la maggior parte dei quali si è spostata online per offrire servizi di streaming. Secondo gli ultimi dati, si prevede che il mercato formale del gioco d'azzardo online raggiungerà oltre i 205 miliardi di dollari entro il 2030, con la regione Asia-Pacifico che rappresenterà la quota maggiore di crescita del mercato tra il 2022 e il 2026, pari al 37%. Parliamo di una potenza economica e legale che, come abbiamo anticipato, potrebbe coinvolgere l'economia illegale e non solo, a livello globale. Il tutto, come analizzato anche dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, sostenuto anche dalla ripresa della produzione di oppio nel territorio del Triangolo d'Oro, che, come abbiamo visto nella prima parte dell'episodio, è tornata ad essere la prima produttrice al mondo di sostanze stupefacenti, dopo il divieto imposto in Afghanistan. Questa è solo la patina aurea più visibile dell'esotismo tipico di una zona di confine come è il Triangolo d'Oro. Un'isola felice per il crimine organizzato, una Eldorado per la produzione di oppio, eroina, metanfetamina e per il riciclaggio di denaro sporco. La terra perfetta per l'economia illecita del Mekong, che unisce la tradizionale produzione di droghe sintetiche commerciali a livello mondiale tramite una vasta rete di traffico di droga, i più innovativi sistemi di riciclaggio di denaro e di attività criminali online, inclusi casinò e operazioni di truffa. L'occhio del ciclone è incarnato da sempre dallo Stato Shan, cuore pulsante della produzione e dello smistamento degli stupefacenti, che sfugge alla sovranità del governo birmano e continua ad attrarre investimenti di denaro sporco, alimentando senza sosta la spirale di violenza che rischia di mettere in ginocchio l'Indocina. Da contraltare troviamo la provincia laotiana del Bokeo e la sua zona economica speciale, concessa al colosso del gioco d'azzardo King's Romance Group, che dal 2007 e almeno fino al 2106 continua e continuerà ad attrarre denaro illegale proveniente dalla Cina, dall'Asia tutta e non solo. Un'area in cui gli interessi statali si incrociano con quelli di Pechino e del crimine organizzato transnazionale. Sotto la lente di un mondo occidentale che difficilmente rimarrà a guardare, in nome della giustizia e della legalità di un sistema economico che necessita di un'economia sotterranea per sopravvivere e che necessita anche di eroina, oppio e metanfetamine. È tuttavia giunto il momento di lasciare il Triangolo d'Oro, avvolto nel suo mistero, e rientrare nel nostro baretto. È infatti il tempo di spegnere le luci, abbassare la sala cinesca di Barlume e darvi appuntamento al prossimo podcast. Non prima di avervi invitato a seguire le nostre pagine su Instagram, Twitter, LinkedIn o Facebook. Se questo podcast vi è piaciuto, non perdetevi gli altri episodi su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Grazie di essere stati con noi oggi. Al prossimo episodio.